War isn't a game.
Are you sure life isn't a game, Soldier 76? Let's party up!
Benvenuti qui su Radio Yume, su Yume in the Game. Io sono sempre Banuka, nome che Tommy dimentica sempre.
Questa cosa non è vera, Banuka, ma siamo prontissimi per una nuova puntata di Yume in the Game. Qui con noi c'è il nostro Pietro.
Ciao ragazzi.
E un ospite specialissimo.
Esatto, un ospite per il Natale, no? Natale si avvicina, infatti abbiamo qui un ospite speciale, anzi specialissimo, con un po' di salsa, un po' di curry, un po' di tutto, un po' di pepe, perché qui con noi abbiamo il professor Fabio Vittorini.
Salve, salve, vestito da Babbo Natale per l'occasione.
Esatto.
Purtroppo non si può vedere, non radio, si vede, però ci fidiamo.
Risparmiamo agli ascoltatori questa vista orribile.
Beh, vogliamo già annunciare il tema della puntata, Banuka, o vogliamo aspettare la prima canzone?
Diamo un po' di suspense. Notare che questa playlist è fatta da Charlotte, che purtroppo non c'è oggi in
e
studio.
Dovrò sostituirla.
Esatto.
Penso a tempo indeterminato.
Ha cercato di indovinare la mia playlist, la playlist Girls di Banuka, e vediamo se le ha indovinato. Qual è la prima canzone?
La prima canzone è Alejandro di Lady Gaga.
See you.
questa è Alejandro di Lady Gaga. E sì, Charlotte l'ha azzeccato la mia canzone preferita.
Quindi per ora uno su uno, la prima canzone è andata bene.
Ora, la puntata di oggi parleremo di un videogioco abbastanza più, diciamo, culturale, un videogioco abbastanza filosofico. Infatti parleremo di Stardew Parable, videogioco d'avventura uscito nel 2013, nato inizialmente come mod di Half-Life 2.
Esatto.
Che cosa racconta Stardew Parable, Pietro?
Allora, sostanzialmente la trama è articolata in questo modo. C'è un personaggio che si chiama appunto Stanley, che si ritrova sostanzialmente nel suo ufficio, è da solo, non c'è nessuno, e inizia a vagabondare sostanzialmente per questo ufficio. Quindi lo spazio è completamente in continua evoluzione, no? Cioè, come dire, subisce tante modifiche, e c'è un narratore che lo guida durante il percorso, appunto, della storia, durante il percorso nell'ufficio, e commenterà tutte le scelte che Stanley farà. E sostanzialmente sembra un po' pilotato, come se il narratore cercasse di voler controllare Stanley attraverso la sua scelta. Solamente che ad un certo punto che cosa succede? Arriva sostanzialmente davanti a due porte, e il narratore dice, come dire, appena è arrivato, Stanley scelse la porta a sinistra. Quindi il narratore già ti dice che cosa andrà a fare il personaggio. Solamente che tu, che controlli in Stanley, puoi sì scegliere di andare a sinistra, ma puoi anche andare contro il narratore e andare nella porta di destra. Quindi sostanzialmente che cosa succede? Il narratore cerca di mettere o comunque di controllare il personaggio, ma possono succedere, come dire, delle cose inaspettate che porta la storia a frammentarsi sostanzialmente. Cioè si è comunque in un clima di continuo cambiamento di cui non sai mai come andrà a finire la storia.
Esatto, infatti Stardew Parable è un videogioco, diciamo, esistenzialista, e secondo le nostre considerazioni potrebbe essere anche in chiave postmoderna, appunto perché non soltanto riflette temi un po' filosofici, un po' legati all'esistenzialismo, ma anche riflette il medio videoludico su,
esatto,
il sistema delle scelte, che è un libero arbitrio ma imitato. Infatti,
esatto, riflette sul medium stesso, in questo caso il videogioco, così come in un libro magari appunto con il postmoderno si riflette un po' sui meccanismi del racconto, sui meccanismi narrativi. Che cosa ne pensa? Però la domanda che a questo punto le facciamo è: che cos'è il postmoderno e soprattutto come si applica al contesto narrativo?
E secondo lei Stanley Parable è un videogioco postmoderno, da queste info?
Allora, se fossi sadico risponderei, come sono un po' le vostre compagne, risponderei cos'è il postmoderno, e Alejandro di Lady Gaga, che abbiamo appena ascoltato, quella è un esempio perfetto, compiuto, di postmoderno. No, invece la questione che ponete è molto interessante, perché quello che avete appena descritto di questo videogioco in realtà sta dentro le logiche della narrativa postmoderna, che è tutta diciamo mirata allo svelamento dei dispositivi, quindi dei meccanismi del racconto, e poi anche in tutto questo spesso è anche mirata allo svelamento, diciamo, della finzione narrativa, nel senso che descrivevate voi, cioè chiamare allo scoperto quelli che sono i meccanismi di identificazione del lettore con il personaggio agente, anche in un romanzo, anche in un film, no? E prendersi gioco del lettore o dello spettatore rispetto a quegli stessi meccanismi. Quindi è chiaro che se in un videogioco come quello che avete descritto io ho la possibilità di entrare in due porte, ma il narratore mi ha già detto che devo andare,
a quella sinistra,
esatto, a quella sinistra, cioè mi si sta dicendo ok, qualunque cosa tu faccia sappi che il vero percorso sta di là, però se vuoi puoi divagare da quest'altra parte.
Sì, io poi infatti mi ricordo che quando invece se scegli la porta di destra il narratore appena dice vabbè, Stanley lo sapeva perfettamente che la scelta giusta era di andare a sinistra, però
ma voleva andare nel meeting,
ma voleva andare, esatto, e quindi, come dire, ci sono tante scelte che mettono proprio in relazione questo.
E chiaramente se Stanley disubbidisce più volte al narratore, il narratore si fa un po' più, diciamo, autoritario, inizia anche a irritarsi. Quindi è, diciamo, una cosa interessante dal punto di vista narrativo, in cui c'è uno scontro fra narratore e personaggio.
Può anche proprio addirittura arrivare a riloddare, nel senso a riavviare la storia e fartela ricominciare dall'inizio, proprio perché sei andato contro il creatore.
Quindi è una punizione.
Sì.
A questo proposito mi verrebbe da dire che allora sì, questo meccanismo è postmoderno fino a un certo punto, nel senso che il postmoderno è venato da un grande disincanto, diciamo, cioè un grande disincanto rispetto alla possibilità di raccontare le cose ancora, mentre il videogioco tendenzialmente si basa su un patto di immersività, quindi di vischiosità del gioco e anche di piacere di giocare il gioco, che deve essere lì, deve restare lì, no? Quindi sì, è postmoderno nel dispositivo, però forse l'umore non è così postmoderno.
Se ne distacca un po' da esso.
Beh, comunque tra poco approfondiremo anche la figura del narratore, perché forse è la cosa più interessante del videogioco, ma adesso siamo alla seconda canzone della playlist.
Esatto, che è What the Hell di Avril Lavigne.
del di Avril Lavigne. Eh sì, Charlotte, ancora giusta.
La attenzione, seconda... ottimo, due su ottimo. Due. Andiamo avanti però con il nostro discorso. Passiamo a parlare un pochino del narratore di Stanley Parable.
Esatto, che è anche il fulcro del gioco proprio.
Esatto, diciamo che il narratore di Stanley Parable è un narratore molto particolare, perché commenta sempre le azioni che fa Stanley, il protagonista, sia nel giusto sia nelle cattive. Soprattutto quando Stanley disobbedisce, pian piano, come avevamo accennato, il narratore si fa sempre più autoritario.
Esatto.
È interessante che comunque il narratore non soltanto racconta la storia, ma manipola la storia, manipola, diciamo, la narrazione. Infatti ha la possibilità di riavviare il gioco quando se c'è qualcosa che non va.
Sì, quando il protagonista eccede nelle sue...
Esatto,
volontà,
oppure se no è capitato che, seguendo, diciamo, una linea narrativa precisa, aggiunge anche alcune cose, tipo aggiunge una porta extra in più.
Quindi è un po' il burattinaio della storia, di fatto.
Esatto, il narratore è ogni scente, sa come va a finire la storia, sa la storia, ma allo stesso tempo però non sa le decisioni che fa Stanley, il giocatore. Quindi sì, è ogni scente, è, diciamo, ogni presente, ma non può controllare del tutto il personaggio. Sì,
esatto, diciamo che il narratore ha, come dire, la potenza del narrare, ma non ha la potenza del decidere, come magari potrebbe essere in alcuni, anzi in molti libri.
Anche
dove
se
narratore...
ha la possibilità di manipolare la narrazione,
sì,
comunque.
E quindi la domanda che a questo punto ci sorge spontanea è: come è considerato il narratore nella letteratura postmoderna, per la maggior parte almeno, con le caratteristiche?
Un po' è quello che avete appena descritto. In realtà il narratore della narrativa postmoderna, sia di quella letteraria che cinematografica, è un narratore che mette in chiaro i suoi poteri, come dire, che vengono rappresentati in maniera demistificante, cioè si fa vedere esattamente in cosa consiste il potere del narratore sulla storia o sui personaggi. Addirittura lo si fa in un'ottica che è molto vicina a quella dei media, no? Dove invece questo patto è molto più trasparente. Cioè, dico una cosa ovvia: quando voi andate al cinema o quando vi mettete a vedere una serie TV, ipotizziamo, con davanti uno schermo, cioè è chiaro il fatto che c'è qualcuno che vi sta, diciamo, prestando i suoi occhi e le sue orecchie, che in qualche modo vi costringe, no, a usare il suo punto di vista, a sentire col suo punto di vista sonoro, eccetera eccetera. Nei testi letti, nei testi scritti e letti, questa cosa è meno evidente. Quello che state descrivendo voi è il caso, come succede anche in alcuni romanzi postmoderni, diciamo, di un racconto in cui le facoltà, i poteri, a volte anche il sadismo del narratore viene proprio tutto svelato, no? Per cui il potere coercitivo, il potere di manipolare, il potere di ingannare il lettore
viene reso in maniera evidente, sì, in maniera molto molto, sì, molto precisa. È un tema interessante, però abbiamo anche poi discusso che in realtà c'è anche una figura ancora più potente del narratore.
Esatto.
in un finale, perché ricordiamo, Stanley Parable ha ben 18 finali.
18 finali, è uno dei finali che
detto
stavamo
anche,
commentando,
esatto,
il finale confusionario, in cui avviene quando Stanley va direttamente nella fase finale e il narratore è sorpreso perché sa che quella fase finale avviene dopo e quindi entra in palla, entra in confusione,
esatto,
e
continua
a riavviare il gioco più volte per capire com'è la storia originale, cioè come se avesse dimenticato com'era la storia originale. E lì comunque si nota anche che sembra che cerca le scartoffie.
Esatto, si sente proprio il rumore dei fogli. No, aspetta, fammi controllare un attimo, perché adesso sono andato in palla anch'io, non capisco niente. Ed è interessante perché nel finale c'è come se ci fosse un'altra persona ancora che manipola lo stesso narratore, giusto Banu? Perché arriviamo,
esatto,
nel finale che scopriamo che c'era tutta una lista di cose che il narratore stesso doveva fare in quel finale lì, e tra i quali riavviare il gioco 6 volte, e lo stesso narratore poi rimane sorpreso perché dice: ma come ancora devo riavviare?
In effetti sembra tipo che il narratore sia, diciamo, un regista di un film in cui ha, diciamo, degli ordini da parte dei produttori,
esatto,
e deve seguire, diciamo, questa traccia. E in questo finale è come se avesse dimenticato la traccia e quindi sta cercando,
sì,
la traccia originale.
Quindi possiamo dire che c'è l'autore, che è quello che ha creato il gioco, che controlla il narratore, che a sua volta controlla il personaggio, ma comunque ognuno poi è messo in discussione.
Sì. No, è molto interessante questa cosa che state dicendo. In effetti, dietro ogni testo letterario, cioè c'è dentro il testo un narratore che fa la regia visibile del testo, diciamo, del racconto. Dopodiché, a volte, questo narratore, come nei romanzi novecenteschi, magari viene messo in discussione, no? Pensate, ne abbiamo parlato tante volte, cioè dei narratori quelli inattendibili, no? Quelli di cui si capisce che non sono completamente sinceri. Allora, per dimostrare il fatto che un narratore non è attendibile, vuol dire che noi dobbiamo immaginare che c'è qualcuno alle sue spalle che ci sta dicendo attenzione, perché non sta dicendo la verità.
Esatto, quindi,
no?
C'è che ci sia una terza persona, appunto.
Sì.
Che...
un po' come la coscienza di Zeno, in cui c'è un narratore inattendibile che è il protagonista. Che...
esattamente.
Tra l'altro, a livello letterario, più tardi avremmo modo di fare dei confronti, specialmente con Italo Calvino. Ma adesso ci ascoltiamo un'altra canzone.
La prossima canzone è Da Young di Kesha.
Da Young di Kesha. Eh sì, anche questa è giusta, Charlotte. Quindi...
attenzione, ottimo. Attenzione. Qui la tensione sale perché se fa 7 su 7, qua Vanucca...
Ma c'è un premio alla fine?
Il voto 30 lode.
Ah. No, ma un premio tra di voi per aver indovinato i pezzi, dico.
Non lo so, magari sì.
Ci penseremo dopo. Però adesso passiamo a parlare un pochino in maniera più approfondita di Stanley, il personaggio principale del videogioco di cui stiamo parlando. Che ha la caratteristica, proprio la prima cosa che si nota, è che non parla mai nel corso della storia, il che lo rende un personaggio molto misterioso e soprattutto crea una sorta di immedesimazione totale,
esatto, infatti,
tra il videogiocatore e il personaggio.
Infatti la maggior parte dei videogiochi in prima persona sono personaggi anonimi proprio per il fatto che vorrebbero creare un'immedesimazione col personaggio in sé, quindi essere protagonisti noi stessi. Stanley è un personaggio particolare perché è un personaggio, oltre che non parla quasi mai, quindi non risponde mai al narratore, quindi siamo sempre noi a decidere cosa decide Stanley. È un personaggio abbastanza burattino, ovvero che comunque non soltanto viene, diciamo, controllato da noi, ma anche dal narratore stesso. Diciamo che Stanley viene anche controllato i suoi pensieri, infatti il narratore dice cosa sta pensando Stanley in quel momento, quando per esempio ha attivato la porta nascosta del suo capo, dice: ah caspita, cioè Stanley pensava che il capo avesse una porta nascosta. E questa cosa è un po' interessante perché è davvero un personaggio burattino che non ha nessuna possibilità di controllare, e soprattutto nel finale in cui Stanley vorrebbe controllare la macchina, quindi anziché premere il bottone per spegne la macchina che controlla le menti, vorrebbe prendere la macchina controllamenti. Il narratore prima commenta dicendo: Stanley, davvero vuoi controllare le menti delle persone? Tu pensi davvero che puoi controllare gli altri? Per poi attivare l'autodistruzione della macchina.
Sì, poi diciamo che l'intero gioco è contornato appunto da questa autoriflessione che appunto il narratore fa per Stanley, ma sostanzialmente Stanley sta pensando a quelle cose, giustamente. E quindi il gioco di per sé è anche molto autoriflessivo, proprio anche sulla vita, sull'esistenza. Quindi noi volevamo fare questa domanda. I personaggi appunto dei giochi della letteratura postmoderna sono autoriflessivi così come la figura di Stanley in questo gioco?
Allora, anche qua c'è un paragone, mi state veramente aprendo dei mondi, perché mi sono venuti in mente un sacco di testi in realtà. Allora, uno non lo dico perché so che verrà, no, poi, ne parleremo poi dopo, no, ne parliamo dopo, me ne è venuto in mente un altro che si aggancia con quello, dopo lo scopriranno anche gli ascoltatori, che è questo. C'è un romanzo degli anni Ottanta che si chiama Le mille luci di New York di Jamie Kinnerney, un classico del postmoderno americano, dove c'è questo narratore che in seconda persona, cioè racconta la storia del suo personaggio dicendogli tu fai questo, tu pensi questo, tu vai da lei, tu la desideri, lei non ti vuole. Cioè è una storia curiosa, dentro delle notti dissipate newyorkesi piene di cocaina, di sesso sfrenato, eccetera eccetera. Poi a un certo punto si arriva a un finale che non vi dico perché così vi leggete il romanzo, che è molto bello, però mi faceva pensare a quello che stavate dicendo voi di questo videogioco, dove in entrambi i casi, diciamo, viene svelato il meccanismo per cui c'è qualcuno che presta il pensiero, le parole, l'interiorità, eccetera, a qualcun altro, che è il meccanismo di ogni finzione, no? Cioè l'autore presta il pensiero, diciamo, al personaggio attraverso la mediazione del narratore, no? Nel vostro caso, quello che state analizzando voi, c'è un narratore che scopertamente dice tu, Stanley pensa questo, dice quest'altro, eccetera,
sì, utilizzando
eccetera,
la seconda persona esattamente come in questo romanzo citato.
Quindi è proprio esattamente su quel modello lì. Molto postmoderno, sì.
Quindi molto interessante, direi.
Sì, abbiamo scoperto un buon collegamento col postmoderno, che comunque
stiamo studiando. Interessante trovare delle affinità anche tra letteratura e videogiochi. Comunque si capisce che c'è anche uno studio dietro, una sorta di filosofia, di corrente di pensiero che porta a sviluppare i giochi in una certa maniera.
Sì, perché i videogiochi raccontano storie, quindi assolutamente sì.
Poi quello che dicevamo prima nella pausa, che diciamo nella contemporaneità, in questo sistema che alcuni chiamano mediasfera, no? Che è un sistema dove i media interagiscono tutti incessantemente, continuamente, eccetera, eccetera, è impensabile ragionare sulla narrativa letteraria senza metterla in collegamento con le narrative, certo, audiovisive, digitali, eccetera. E la stessa cosa vale anche per il videogame, cioè parlando di romanzi contemporanei è chiaro che c'è nel loro DNA qualcosa che è stato preso anche dalle narrative videoludiche.
Infatti, come diceva McLuhan, ogni medium è in competizione fra di loro e prendo anche qualche caratteristica da un medio all'altro.
Esattamente.
Adesso ci ascoltiamo un'altra canzone, Pietro,
sì,
la quarta di oggi,
che è Last Friday Night di Katy Perry. Black out blur.
Friday Night di Katy Perry. E mi dispiace, Charlotte, hai sbagliato.
Primo errore
perché era Firework. Ci sei andata vicino, eh?
Però sbagliato di poco. Adesso passiamo a parlare proprio dei confronti, sì, del videogioco, esatto. Di Stanley Parable con altri videogiochi.
Esatto, perché appunto la maggior parte dei videogiochi hanno una narrazione reticolare, ovvero una narrazione in cui sono presenti molte scelte che portano vie diverse.
Infatti, e quindi il gioco, come dire, già di per sé si frammenta proprio perché non c'è una narrazione, come dire, a corridoio, ecco, non mi viene il termine. Come dire, molto utilizzato perché permette di andare avanti nella storia in una direzione unica, quindi cioè, come dire, focussata in un'unica direzione,
con un'unica linea narrativa.
Esatto. Esatto. Invece con questa narrazione reticolare, con queste scelte, il gioco si frammenta.
Infatti ci sono molti giochi che presentano questa narrativa, in particolar modo Life is Strange, oppure se no anche un normale GTA che capita.
Anche Detroit Become Human è un esempio molto molto calzante, molto anche molto bello per questa meccanica delle scelte.
Però oggi appunto Pietro ha notato che c'è un videogioco molto particolare.
Esatto, che si chiama The Vanishing of Ethan Carter, appunto fatto nel 2014, ed è un gioco molto particolare perché all'interno, allora, partendo dal presupposto che il protagonista è Paul Prospero, quindi già c'è un rimando a Shakespeare per il nome del narratore, che possiede queste doti particolari, perché lui è un detective e si ritrova a dover analizzare questa scena del crimine di questo ragazzino scomparso in questo paesaggio di montagna. Quindi lui si ritrova completamente da solo, quindi la meccanica è quella, come quella di Stanley Parable. Però sostanzialmente lui ha questa dote di riuscire a ricostruire la scena del crimine, cioè quindi guardando indizi sparsi in quell'ambiente riesce a ricostruire la storia, quindi già di per sé si vedono proprio i frammenti di questa storia che il protagonista deve rimettere in ordine. E quindi io ho pensato, siccome in The Vanishing of Ethan Carter comunque c'è una narrazione lineare, perché la storia si sviluppa tutta in maniera continua, nel senso ricostruire i pezzi, ok, ma per un fine ultimo che è quello di scoprire appunto il mistero della scomparsa di Ethan Carter, però c'è anche appunto la componente frammentaria del postmoderno, appunto di questa cosa di dover ricostruire con gli indizi flashback passati, ma anche poi anche di flash forward futuri che poi avremo modo di scoprire nel gioco. E quindi la mia domanda è: The Vanishing of Ethan Carter, in riferimento a Stanley Parable, rientra un po' nel postmoderno oppure rientra in un altro grande genere che è il metamoderno, proprio perché a differenza di Stanley Parable qua c'è una narrazione comunque che ha un senso logico e che prosegue, quindi dire, un fine abbastanza lineare anche di per sé?
Allora, posto che stavo pensando prima che penso di riciclare l'espressione narrazione a corridoio.
Esatto, perché è molto utilizzata nei
videogame. Poi vi cuoto quando la userò a lezione.
Non vedo l'ora.
Ok, detto questo, sì, sicuramente il fatto che ci sia una struttura lineare che porta da un punto iniziale a un punto finale con uno sviluppo che sembra quello della detection quasi classica, no? Della risoluzione di un caso.
Esattamente.
Farebbe assomigliare questo racconto, cioè lo sposterebbe più verso la narrativa moderna. Allora, per dire che metamoderno, adesso senza entrare in questi tecnicismi che magari il pubblico che ci segue eccetera, insomma, non ha voglia di ascoltare, però occorrerebbe che ci fosse anche un maggiore una maggiore vicinanza, un maggiore desiderio di rappresentare anche la realtà, seppure chiaramente in maniera, come dire, virtuale, digitale, come può fare un videogame, insomma, però il tentativo di fare una mimesi di qualcosa che potrebbe essere, anche se non lo è visibilmente, una storia reale, no? Quindi la linearità forse è da sola per dire che metamoderno non basta, potrebbe essere un segnale di, ma non sufficiente, cioè ci dovrebbe anche essere un'intenzione più o meno dichiarata di stare vicino a qualcosa di reale o di realistico, ecco.
Ok, quindi forse rientra anche questo più nel genere del postmoderno come Stanley Parable.
Forse sì. Magari è un postmoderno meno spinto, diciamo, meno quello che avete descritto prima. È un postmoderno estremamente interessante, anche molto articolato, no? Questo sembra un pochino più semplice, no?
Però è bello, direi, fare anche questi confronti.
Esatto,
un po'...
questi paragoni.
Sì, è bello perché poi anche in quel gioco ti ritrovi proprio a numerare a livello proprio cronologico quello che è successo prima di un'altra scena. Cioè, tu vedi proprio i vari frammenti di quello che è successo in una scena e ti ritrovi a dover riordinare in base a come sono successi nella realtà effettiva. Quindi poi passarci anche lì veramente ore interminabili a cercare di capire cosa è successo prima e cosa è successo dopo, e proprio tocchi questi frammenti quasi, come se li vedessi. ed è molto interessante questo, perché proprio, appunto, il gioco poi di per sé è molto molto difficile, secondo me, molto,
ma è
complicato.
Anche quindi un puzzle visivo che si deve ricomporre.
È un puzzle visivo quando sì, ti ritrovi a dover ricostruire gli indizi, anche abbastanza magari horror in certi punti, ma in realtà non tantissimo, più proprio giallo, un gioco giallo.
Ok.
Andiamo con la prossima canzone, Pietro?
Sì, è I Really Like You di Jemsen.
Something. Everything you say is a sweet revelation. All I wanna do is get into your head. That we could stay alone, you and me and the temptation. Sipping on your lips, hanging on the thread, baby. Late night watching television. But how'd we get in this position? It's way too soon. I know this isn't love, but I need to tell you something. Like that, said you could keep them. I don't know how to act or if I should be leaving. I'm running out of time, going out of my mind. I need to tell you something. Yeah, I need to tell you something. Yeah!
Questa è la Lily Like You di Jepsen e no, mi spiace Charlotte, è da Call Me Maybe.
Quindi altro errore per Charlotte, attenzione, attenzione. Ma ora passiamo ancora, andiamo avanti con la nostra riflessione. Di cosa parliamo adesso, Banu?
Parliamo un po' del lato narrativo di Stanley Parable. Infatti diciamo che, come avevamo accennato, c'è diciamo un evento importantissimo che sono appunto le due porte. È in quel momento in cui Stanley, noi giocatori, abbiamo la decisione se seguire ciò che dice il narratore oppure no. Quindi due fili narrativi per arrivare a altri fili narrativi con diversi finali. Infatti ricordiamo che ha 18 finali diversi. È interessante che comunque lì rappresenta un po' l'essenza del videogioco in sé, del medio videoludico, in cui sì, tu hai la libertà di scegliere, in questo caso una delle due porte, ma non hai la libertà di fare una terza azione, ad esempio, per esempio, ritornare indietro. Infatti il narratore chiude la porta,
dietro da dove, esatto, da dove entri. Quindi tu puoi solo andare o a sinistra o a destra in quelle due porte.
Se vuoi continuare la narrazione, devi per forza scegliere, se no niente.
Comunque è una libertà, ma limitata comunque a quello che comunque il narratore decide.
Esatto, infatti la maggior parte dei videogiochi in cui presentano, diciamo, queste biforcazioni narrative, quindi diverse scelte e conseguenze, alla fine sono sempre comunque limitate, un po' come il sistema informatico che ha, diciamo, degli input e degli output ben specifici. Quindi non puoi fare altre cose, quindi hai una libertà, un libero arbitrio limitato.
E da qui vogliamo collegarci un po' a un autore che avevamo già annunciato prima, ovvero Italo Calvino, perché all'interno delle opere mi viene in mente Il Castello dei Destini Incrociati o Il Visconte di Mezzato, in cui ci sono delle biforcazioni narrative e si possono paragonare anche a quello che succede in Stanley Parable, secondo lei, professore?
Sì, si possono paragonare in tutti e due questi romanzi, e anche nel terzo, che è quello a cui io pensavo prima e che non ho detto per non anticipare, diciamo, la citazione di Calvino, che è Se una notte d'inverno un viaggiatore. In tutti e tre questi romanzi c'è, come dicevamo prima, un gioco col dispositivo del racconto che viene svelato. Nei due che avete citato voi, in effetti, il meccanismo è molto simile a quello di Stanley Parable, nel senso che in un'ottica chiaramente più, come posso dire, più ingabbiata, data la sequenzialità inevitabile della scrittura, no? Per cui lì non abbiamo sequenze che possiamo mettere una in alternativa all'altra, dobbiamo per forza andare dritti. Però Calvino tenta di fare, sia nel Visconte di Mezzato, ma soprattutto nel Castello dei Destini Incrociati, tenta di mettere in atto questa idea del racconto come una sorta di struttura che si biforca ogni volta e mette in scena la biforcazione. Lì però il pretesto narrativo è l'uso dei tarocchi, cioè nel castello dei destini incrociati i destini si incrociano disponendo diversamente ogni volta sulla tavola i tarocchi. Quindi l'idea sarebbe che le singole sequenze narrative, se ricombinate diversamente come i tarocchi, diciamo, dovrebbero dare dei risultati diversi. Però, come state dicendo voi del videogioco, in realtà, siccome il testo scritto è uno solo, alla fine il lettore arriva solo al finale di Calvino, non ha la possibilità di arrivare ad altri finali alternativi. Detto questo, però, sarebbe interessante, diciamo, spingere il meccanismo a livello di videogioco fino alle estreme conseguenze. Cioè, sarebbe interessante, c'è da capire se a livello informatico questa cosa si può fare, cioè fare veramente un gioco con dentro delle storie possibili multiple, no? E dare la possibilità al giocatore di percorrere la sua alternativa fino in fondo. Non saranno mai infinite, però dico almeno, non so, 2, 3, 4, cioè più di una, e vedere cosa succede, no? Infatti, è che credo che sia difficile da gestire come universo narrativo.
È sicuramente difficile, però ci sono stati alcuni esempi, tipo Heavy Rain è un esempio in cui hai davvero tante finali multiple,
tante alternative.
Heavy Rain sarebbe un altro gioco molto interessante di cui discutere con lei, professore, perché proprio mette in atto il meccanismo di ok, ha scelto questo, da questo altre due, da questo altre due, fino ad arrivare a 4 diversi finali possibili nella parte finale in base ai risultati che hai ottenuto durante la storia.
E allo stesso tempo è quasi uno dei primi videogiochi davvero cinematografici, proprio cinema puro, con poco gameplay.
Ecco, un'altra cosa che volevo dire, vi rubo un altro secondo, a proposito di Se una notte d'inverno un viaggiatore, che è anche quello molto simile alla struttura del gioco che state raccontando voi, nel senso che anche lì c'è un narratore che dice al suo lettore tu hai appena comprato una copia dell'ultimo romanzo di Italo Calvino che si chiama Se una notte d'inverno un viaggiatore, siediti tranquillo e leggila, e poi gli dice tu fai questo, tu fai quello, tu vai in libreria, tu incontri la lettrice, cioè lo porta in un mondo che è totalmente, diciamo, surreale, eccetera eccetera. Però anche lì è il caso di un narratore che esplicita la sua azione coercitiva sul suo personaggio e anche sul lettore, perché il personaggio in quel caso si chiama lettore.
Beh, avremo modo di parlarne anche dopo la prossima canzone. Qual è, Pietro?
Che è Solo di Demi Lovato e Clean Bandit.
Been dancing on my own. This boy's up in my zone. so low.
Era solo di Demi Lovato e mi spiace ancora, Charlotte, hai sbagliato. Ci sei arrivato vicino, ma era E c'è la colpa con Luis Fonsi.
Quindi
peccato.
Anche qui niente, tre errori dopo tre azzeccate consecutive.
Purtroppo è così, ma tornando nel nostro discorso, prendiamo ciò che abbiamo citato nell'intervento prima, ovvero Se una notte d'inverno, un viaggiatore di Italo Calvino, e parliamone un po' più approfonditamente perché è un po' collegato col videogioco che abbiamo trattato.
Sì, è un romanzo veramente curioso, invito chi non l'ha letto a leggerlo perché è veramente molto divertente e anche ha delle trovate narrative che sono irresistibili. Allora, c'è questo, c'è un narratore che, usando la seconda persona, dice appunto a noi, ma in realtà questo noi prende forma in un nome che è il lettore con la L maiuscola, quindi potrebbe essere appunto il nome di un personaggio. Dice: no, tu stai tornando a casa con l'ultima copia, con la copia dell'ultimo romanzo di, mettiti a leggerlo, eccetera, eccetera. Poi alla fine inizia, diciamo, il primo capitolo di questo romanzo, che ha un'atmosfera da romanzo poliziesco. Poi alla fine del primo capitolo, interruzione normale, si entra, diciamo, nel secondo capitolo e di nuovo la voce di questo narratore dice: guarda che però la copia che hai tra le mani di questo romanzo è fallata. Per cui dopo il primo capitolo hai impaginato di nuovo il primo capitolo e poi di nuovo il primo capitolo. Quindi tutti i quaderni successivi al primo sono sempre la ripetizione del primo. Quindi ti toccherà tornare in libreria a cercare una copia giusta di Se una notte d'inverno un viaggiatore. Il lettore va in libreria, cioè il narratore dice: vai in libreria, acquisti la copia, eccetera, eccetera, e incominci a leggere. E noi entriamo nel secondo capitolo, seconda storia, e ci accorgiamo che la seconda storia invece si svolge in un clima completamente diverso ed è un altro romanzo. Quindi alla fine, per 10 volte, il narratore, diciamo, depista volontariamente il lettore, dicendo appunto che deve seguire quella pista, e poi quella pista lo porta verso romanzi sempre diversi. Quindi in realtà il romanzo non si compirà mai, saranno 10 romanzi di 10 generi diversi. Ma c'è una cosa interessante, che in tutto questo il narratore, nelle sue peripezie, incontra uno scrittore, un falsario, lettori dentro una biblioteca che sembra la biblioteca di Babele, e soprattutto una lettrice. Quindi incontra tutte le figure archetipiche del racconto, no? Cioè lui che incontra lei, lui che incontra quello che sta sopra di lui, che gli dà il compito, cioè è come se tutti i meccanismi del racconto venissero resi trasparenti, le figure
esplicitati proprio, sì, in maniera evidente. Sì, e questo narratore come dire, anche in maniera molto imperativo, no? È presente in Stanley Parable.
Esatto, come... anche se in Stanley Parable il narratore non riesce a controllare ciò che Stanley fa, e allo stesso tempo non riesce a prevedere tutto ciò che Stanley fa. È interessante anche il discorso in cui il lettore se una notte d'inverno un viaggiatore incontra diversi personaggi, in Stanley Parable Stanley non incontra quasi nessuno, è solo assieme al narratore. Ed è abbastanza interessante questo fatto che fa differenza con se una notte d'inverno un viaggiatore.
Sì, anche se stavo pensando, in realtà i personaggi che incontra il lettore di Calvino sono dei personaggi, allora, o vuoti, oppure sono personaggi che fingono di essere altri personaggi. C'è una scena meravigliosa, veramente vi invito a leggerlo perché è divertentissima, dove la lettrice in realtà a un certo punto nello stesso episodio si toglie 6 o 7, non mi ricordo quante sono esattamente, maschere diverse, ma maschere vuol dire che tira delle cerniere e si spoglia completamente, no? come se fosse un racconto digitale, no? Siamo alla fine degli anni 70, quindi è una roba totalmente antesignana, e per 7 volte assume delle spoglie diverse, quindi sono 7 personaggi diversi uno dentro l'altro.
Anche, anche il tema della maschera è
esatto, questa cosa è interessante anche, cioè, dal punto di vista narrativo è molto interessante. Infatti un'affinità è che il narratore, come in Stanley Parable, è padrone un po' dell'esperienza narrativa, che comunque il narratore è vero che non controlla del tutto Stanley, ma riesce comunque a modificare l'esperienza narrativa, come per esempio di avviare il gioco.
E quindi questo è sicuramente importantissimo.
Adesso andiamo con l'ultima canzone di oggi, sì. Vediamo se Charlotte concluderà in maniera positiva questa playlist,
che è Disturbia di Rihanna.
Disturbia di Diana, ed è giusta Charlotte.
Quindi chiude in positivo, direi 4 giuste e 3 sbagliate. Dai, direi.
Lei cosa pensa, professore? Che voto darebbe a Charlotte?
Beh, 4 su 7 direi che ha una sufficienza abbondante, dai. È promossa, promuovetela, è Natale. Promuovetela, è Natale, dai.
Bene.
20, 19, 20, dai.
20.
Noi tra l'altro siamo arrivati alla fine di questa puntata di Yulmin The Game, che è l'ultima
purtroppo
del 2019.
Purtroppo, ma siamo conclusi con una bellezza assoluta, perché abbiamo invitato qui, e infatti ringrazio il professor Vittorini di essere presente a parlare del postmoderno collegandoci con un videogioco,
di aver suscitato anche tante riflessioni. Noi abbiamo parlato di tantissime cose, tantissimi autori, letteratura, veramente una bellissima puntata.
Grazie, grazie a voi ragazzi, grazie per l'invito.
E magari anche in futuro avremo modo di reinvitarla, professore, che a noi farà indubbiamente piacere.
Va bene, va bene.
Lo vedo un po' in dubbio, professore.
No, volevo dire, no, un overdose per i vostri poveri ascoltatori, di chiunque sia, no, compreso me, non va mai bene.
Gli quindi ascoltatori sono felici.
Piccole dosi, come si dice, a dosi omeopatiche, un po' alla volta.
Mi piace questa espressione. Beh, noi auguriamo buon Natale, buon anno, buone feste in generale a tutti i nostri ascoltatori.
Buon Natale, ragazzi.
Ne approfittiamo del momento per farvi ascoltare, per salutarvi con la nostra canzone di Natale. Quindi noi vi auguriamo buone feste.
Buon Natale a tutti.
E ci risentiamo nel 2020. Quindi ciao a tutti, ragazzi.
Ciao.
Ciao ragazzuoli.
Senza letta.